File 11, pagina 70. Il movimento di resistenza aveva inviato a Cracovia una tabella che non solo conteneva il numero dei decessi nel lager femminile riferito al periodo dal febbraio 1943 alla metà gennaio del 1944 e suddiviso per ogni mese, bensì precisava anche quante fossero le donne morte nel lager e quante quelle morte nelle camere a gas. Le cifre sono ulteriormente ripartite e in quattro diversi elenchi sono indicate polacche, altre ariane, ebree e, in lingua tedesca, gas. Nei dati che seguono erano contenuti due evidenti errori di calcolo che davano una differenza di sole 40 unità e che sono stati corretti. Dunque, nel lager femminile morirono in questi 11 mesi e mezzo 19.761 donne e 11.390 furono portate alle camere a gas. L'influsso delle condizioni climatiche e dell'epidemia di febbre petecchiale della fine del 1943 si può chiaramente rilevare dal numero dei decessi. Il livello più basso fu quello di settembre-ottobre con 690 e 745 morti. Nel marzo del 1943 esse erano state 2.189 e nel dicembre giunsero a 4.684, mentre nella prima metà del gennaio 1944 furono ancora 1.961. In dicembre ci fu anche il maggior numero di uccisioni nelle camere a gas, 4.247. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e novembre, sotto la voce gas è tracciata una linea di cancellatura. Evidentemente, in questi mesi non fu fatta nel lager alcuna selezione. La percentuale di ebree morte nel lager ammonta al 40,5%. Nel periodo a cui si riferiscono i dati riportati, la loro mortalità era la più alta. Nel mese di novembre 1943 e nella prima metà del gennaio 1944 essa era del 54,2%. In questa cifra furono probabilmente comprese anche quelle donne che erano indicate sotto la voce gas, dato che le ebree erano le prime vittime delle selezioni. Di conseguenza il 60% di tutte le donne morte per cause naturali o nelle camere a gas era costituito da ebree. Non sono rimaste indicazioni del numero di ebree polacche e altre ariane che erano allora internate nel lager femminile, ma già queste percentuali parlano chiaro. Alcune statistiche singole che furono casualmente ritrovate offrono la possibilità di rilevare quali fossero le differenze di trattamento fra ebrei e ariani e anche quali fossero le differenze nelle condizioni di vita degli anni 1942 e 1943. Fra il 17 e il 29 aprile del 1942 giunsero ad Auschwitz 2.845 ebrei deportati dalla Slovacchia con quattro convogli RSHA. Essi non venivano ancora sottoposti alla selezione d'ingresso e pertanto furono tutti internati nel lager. Il 15 agosto del medesimo anno di costoro rimanevano in vita soltanto 182 persone. Benché non esistano precise indicazioni numeriche in proposito, è lecito pensare che la sorte degli altri deportati giunti con i convogli RSHA, che nel primo periodo venivano ammessi tutti nel lager, fosse simile a questa, dato che a quell'epoca i trasporti dalla Slovacchia verso Auschwitz si susseguivano incessantemente. Coloro che sopravvissero a questi convogli di deportazione dovettero passare nel lager momenti molto brutti, che segnarono parecchi di loro. quando più avanti si leggerà del comportamento delle slovacche deportate con i primi trasporti, si dovranno tenere presenti questi dati. Il 27 gennaio 1943 arrivarono ad Auschwitz 230 ariane francesi. Alla data del 10 aprile ne rimanevano in vita 73, a quella del 3 agosto del medesimo anno 57. La cronista di questo trasporto, Charlotte Delbeau, rileva che una mortalità così contenuta era unica nella storia del Lager. Ella ritiene che la causa di questa eccezione fosse costituita dal fatto che si trattava di prigioniere politiche che si conoscevano e che erano solidali fra loro. La differenza è evidente. Delle ebree deportate nell'aprile 1942 ne morì il 93,6%, già nei primi quattro mesi delle ariane francesi deportate nel gennaio 1943 ne restava ancora in vita dopo sei mesi il 24,8%. Anche la storia di coloro che erano giunti con il nostro trasporto sta a confermare che ad Auschwitz anche il destino dei tedeschi privilegiati era diverso da quello che avrebbero potuto attendersi in altri lager. Nell'agosto del 1942 eravamo stati trasferiti in 17 da Dachau ad Auschwitz. Nei primi sei mesi di noi erano già morti a causa dell'epidemia, che non si fermava davanti a nessun gruppo razziale. Le cifre stanno anche a dimostrare che per tutti i deportati il momento peggiore era costituito dalle prime settimane, ovvero dai primi mesi. Del nostro trasporto non morì poi più nessuno. Del gruppo delle francesi, il 68,3% morì durante i primi due mesi e mezzo ad Auschwitz. Nei quattro mesi successivi morì il 22% scarso di coloro che erano sopravvissute ai primi duri momenti. Si può supporre che anche la mortalità fra le slovacche, che erano riuscite a superare i primi terribili momenti, fosse notevolmente diminuita. Una statistica elaborata dal Museo di Auschwitz stabilisce una correlazione fra il tasso di mortalità e la durata della permanenza ad Auschwitz. Essa indica il tasso di mortalità settimanale degli ebrei che erano stati deportati con 15 trasporti nel periodo fra il 15 aprile e il 17 luglio 1942. Il 3,06% di loro morì nella prima settimana trascorsa ad Auschwitz. Nelle settimane successive la percentuale salì rapidamente e fu del 5,32% per la seconda, del 6,2% per la terza e addirittura dell'11,32% nella quarta, quando raggiunse il limite massimo. Poi la mortalità rimase pressoché invariata su queste alte percentuali: 11,4% nella quinta settimana, 10,75% nella sesta, 10,45% nella settima. Chi riusciva a superare il periodo iniziale, che era il più spaventoso, vedeva aumentare le sue possibilità di sopravvivenza, come dimostra questa statistica. Infatti, nell'ottava settimana il tasso di mortalità scendeva al 7%, nella nonna era all'8,7% e quindi al 6,1% nella decima settimana, al 4,75% nella undicesima, al 3,3% nella dodicesima e infine raggiungeva il minimo del 2% nelle settimane successive. Il polacco Wojciech Barks, che fu internato ad Auschwitz dal primo all'ultimo giorno e al quale si devono importanti osservazioni, riportò: «È un fatto che la maggior parte degli internati nel lager moriva nei primi tre mesi dal momento dell'arrivo. La causa era che l'effetto demoralizzatore del sistema, si abbatteva con enorme violenza su persone impreparate e, in un certo senso, schiacciava le persone moralmente fino a renderle pronte per una morte ravvicinata. Dopo 3 mesi si creava qualcosa di simile alla capacità di resistenza che si acquista dopo una vaccinazione, perlomeno dal punto di vista morale. Infine ci sono le cifre che riguardano coloro che furono lasciati nel campo al momento dell'evacuazione di Auschwitz, sia perché erano malati, sia perché non erano in grado di marciare, oppure perché si erano nascosti. Nel lager femminile rimasero 4.428 donne e ragazze e 169 bambini. Le truppe russe, arrivate il 27 gennaio, vi trovarono circa 4.000 persone. Le altre erano state fucilate oppure erano morte o fuggite dal lager nei 10 giorni che intercorsero fra il momento dell'evacuazione e quello della liberazione. Nell'ospedale del lager maschile di Birkenau, il giorno della liberazione furono trovate circa 1.880 persone, nel lager principale 1.200, a Monowitz erano rimaste 850 persone che non erano più in grado di marciare, di esse ne morirono circa 200 nei 10 giorni che precedettero la liberazione e che sono stati descritti in modo così incisivo da Primo Levi. A Fürstengrube erano rimasti circa 250 malati, essi furono ridotti a un paio di dozzine a seguito di un massacro compiuto da una squadra di SS ancora dopo il 27 gennaio. A Javorzno erano rimasti in 600, alcuni morirono durante il bombardamento del lager. La maggioranza fu liberata dalle truppe russe già il 19 gennaio. Non si conosce il numero di coloro che erano rimasti a Black Hammer e che furono liberati. L'avanzata delle truppe russe restituì dunque la libertà ad almeno 7.650 esseri umani internati nei lager di Auschwitz, ma molti di essi non poterono godere della riconquistata libertà. I funzionari della Croce Rossa polacca conteggiarono, alla data del 6 febbraio 1945, soltanto 4.880 sopravvissuti ad Auschwitz e ricoverati nei diversi ospedali. La differenza è dunque di 2.770 persone. Non è possibile stabilire quanti di essi morirono nei primi 10 giorni di libertà. Il cambiamento di alimentazione ebbe spesso conseguenze disastrose e quanti si misero in cammino con le proprie forze verso il loro paese d'origine, che nel caso dei polacchi era molto vicino. Una commissione medico-legale russa ritrovò 536 cadaveri. Essa stabilì che in 474 casi la morte era sopravvenuta a causa di un totale esaurimento fisico. Le morti in massa non cessarono così rapidamente. Il 28 febbraio furono seppelliti in una fossa comune 222 ex internati. Leo Voss riferisce che 82 persone internate a Black Hammer morirono dopo la liberazione. Questo è quanto dicono le cifre a proposito del destino di quei 405.000 che erano stati internati ad Auschwitz. Molto più alto è il numero di coloro che furono selezionati subito dopo il loro arrivo ad Auschwitz e inviati alle camere a gas, poiché questi deportati non venivano registrati. Il loro numero può essere soltanto stimato. Esistono comunque dei dati parziali. George Wellers ha potuto calcolare che 47.976 dei 61.098 ebrei che arrivarono ad Auschwitz dalla Francia fra il 29 luglio 1942 e l'11 agosto 1944 rimasero vittime della selezione di ammissione, e questa cifra corrisponde al 78,5%. A un esito simile perviene Danuta Zek, la quale calcola che il 76,6% di tutti gli ebrei deportati dalla Grecia fu ucciso nelle camere a gas immediatamente dopo l'arrivo ad Auschwitz, su un numero complessivo di 54.503 deportati furono avviati al lager come internati soltanto 8.025 uomini e 4.733 donne. Nel periodo fra il 17 luglio 1942 e il 5 settembre 1944 furono deportate dall'Olanda con 57 treni 51.130 persone, 18.408 furono dichiarati abili al lavoro e forniti di un numero di internamento, il 64% fu invece mandato subito alle camere a gas. Se però si vuole avere un'idea più realistica della portata dell'azione di sterminio, si deve ricorrere a stime, in quanto i dati riferiti riguardano solo una piccola parte dei trasporti RSHA. Solo nel reparto accettazione della sezione politica erano conservate copie delle notifiche a Berlino, dalle quali poteva risultare il numero di coloro che erano stati destinati a morire dopo la selezione sulla rampa. Le copie furono distrutte dalle SS quando ci si dovette preparare all'evacuazione di Auschwitz, ma Kazimierz Smolen ed Erwin Bartel, che da internati avevano lavorato in questa sezione, erano riusciti a raccogliere i dati prima che le copie venissero eliminate. Essi pervennero a cifre comprese fra i 3 e i 4 milioni. Rudolf Wyrba, prima della sua fuga, avvenuta nell'aprile 1944, volle procurarsi un quadro dell'azione di sterminio perché intendeva renderla nota al mondo esterno. Le sue stime sono attendibili, in quanto egli aveva lavorato prima alla rampa, poi a Birkenau, come scrivano, dove ebbe la possibilità di procurarsi molte informazioni e inoltre era fornito di un'ottima memoria per le cifre. Egli pervenne a una stima di circa 1,7 milioni. Bisogna inoltre tener presente che le azioni di sterminio più vaste, fra cui le deportazioni dall'Ungheria e dal ghetto di Lodz, iniziarono dopo che Wyrba era già fuggito da Auschwitz. Anche qualcuno degli appartenenti alle SS ha fatto rivelazioni in proposito. Durante il suo interrogatorio a Norimberga, Oes indicò un numero di circa 2,5 milioni, ma successivamente ridusse questa cifra. Non è chiaro se la sua stima si riferisse al periodo in cui egli era comandante del lager oppure a tutto il tempo di esistenza di Auschwitz. Nella sua deposizione a Gmunden del 30 luglio 1945, il Lagerarzt dottor Friedrich Entres dichiarò che ad Auschwitz furono uccise da 2 a 2,5 milioni di persone. A una domanda più precisa ammise che avrebbero potuto essere anche 5 milioni, dato che Entres, dopo il suo trasferimento da Auschwitz, avvenuto nell'autunno del 1943, non ebbe più contatti con questo lager. La sua stima approssimativa può riferirsi soltanto al periodo in cui egli vi svolse la sua attività. Maximilian Grabner, capo della sezione politica, cui rispondeva anche la sezione accettazione, che era l'unica che potesse fissare il numero di coloro che venivano gassati subito dopo il loro arrivo, dichiarò a Vienna il 16 settembre 1945: il numero dei morti era tale che io ne persi il conto e non ho idea di quanti furono uccisi. Furono comunque almeno 3 milioni, finché io fui capo della sezione politica di Auschwitz, Grabner fu trasferito nell'ottobre del 1943 all'incirca come Entres. Anche l'Oberscharführer di questa sezione, Wilhelm Boger, nel 1945 venne interrogato in merito al numero delle vittime di Auschwitz. Egli lo indicò in più di 4 milioni. Circa 20 anni dopo, egli fornì una indicazione notevolmente inferiore. Nel marzo del 1946 fu interrogato su questo punto Perry Broad, non come imputato, come furono invece i due appena citati, ma come testimone. Egli, che era pure addetto alla sezione politica, dichiarò che il numero complessivo di coloro che erano stati mandati alle camere a gas poteva essere di 2,5-3 milioni. Tutte queste indicazioni furono fornite immediatamente alla fine della guerra, quando la memoria non era ancora offuscata e nessuno degli interrogati era influenzato da altre valutazioni o calcoli. Date che le dichiarazioni furono rilasciate in modo indipendente l'una dall'altra, è possibile trarne delle conclusioni a proposito del numero reale delle vittime di Auschwitz. Lo stesso Oss controbatte l'obiezione talvolta avanzata secondo cui uccisioni in così gran numero non sarebbero state possibili da un punto di vista puramente tecnico. Non sarebbe stato difficile uccidere un numero anche maggiore di persone, disse Oss durante la sua prigionia a Norimberga allo psicologo americano Gilbert. Uccidere era facile, non c'era neanche bisogno di ricorrere ai guardiani per mandarli dentro alle camere a gas, semplicemente ci entravano perché pensavano che li portassimo a fare la doccia e noi invece dell'acqua aprivamo il gas tossico, tutto veniva fatto molto in fretta. C'erano invece maggiori difficoltà per bruciare i cadaveri, cosa che richiedeva più tempo. Quando le camere a gas furono impiegate al massimo della loro capacità, si dovettero costruire all'aperto dei roghi sui quali i cadaveri venivano bruciati. Le SS intendevano così ovviare al fatto che l'insufficiente capacità dei forni crematori avrebbe causato delle limitazioni ai loro programmi. Il numero incredibilmente alto delle uccisioni e le stime incerte e poco conosciute di persone che avevano potuto procurarsele di prima mano condusse successivamente a combinazioni e calcoli che divergono notevolmente l'uno dall'altro, molto più che le stime di coloro che furono essi stessi internati ad Auschwitz. Di conseguenza, l'incertezza sul numero complessivo di coloro che furono uccisi nel campo di sterminio aumentò, e non di rado ciò fu fatto intenzionalmente. Infine vale la pena di far presente un'altra grottesca conseguenza della burocrazia. Il nazionalsocialismo offriva agli ebrei che erano stati perseguitati non solo per la loro appartenenza etnica, ma anche a seguito di qualche attività politica contro di esso, maggiori possibilità di sopravvivenza che a coloro che erano perseguitati per motivi esclusivamente razziali. Infatti, gli ebrei che venivano inviati ad Auschwitz a causa di qualche reato politico non arrivavano con i famigerati convogli RSHA, bensì con qualcuno dei molti trasporti che venivano diretti su Auschwitz dalle varie prigioni tedesche. Così, quando arrivavano, non dovevano essere sottoposti alla selezione di ammissione, erano accompagnati da un documento della Gestapo, mentre coloro che erano deportati con i convogli RSHA venivano inviati senza alcun documento. Quando poi qualcuno cadeva vittima di una selezione nel lager a causa di una sopravvenuta debolezza fisica, la sezione politica lo eliminava dalle file di coloro che erano destinate alla morte. La riverenza verso i documenti riusciva talvolta a trattenere il nazionalsocialismo dal distruggere gli esseri umani come se fossero insetti immondi. Pagina 75.